Adesso sì. Dicevo grazie al Presidente, grazie a voi. Quando il Presidente Scortegagna mi ha chiesto di tenere una conferenza nell'ambito di questo corso, gli proposi due o tre temi, tra i quali è stato lui a scegliere quello sul quale oggi ci tratterremo, cioè monaci e politica a Padova in età comunale. Anche se ai nostri giorni e ai nostri occhi in qualche modo disincantati non certo può apparire strano l'accostamento tra religione e politica, è opportuno, credo, chiarire preliminarmente attraverso quali vie un fenomeno religioso come quello monastico, e intendo qui monachesimo benedettino, senza allargare il discorso ad altre forme di vita monastica, come dunque il monachesimo abbia avuto nel Medioevo un impatto enorme sulla politica. Forse ripeterò inizialmente cose già da voi ascoltate, anzi sicuramente molte cose che udrete da me oggi le avete già più o meno sentite, ma ritengo in ogni caso necessario partire un po' da lontano, perché questo ci aiuterà ad entrare nel tema specifico monachesimo a Padova nell'età comunale. L'esperienza monastica è per definizione quella della fuga dal mondo, del distacco, dell'abbandono del secolo, per cercare nell'isolamento dalla società, nella rinuncia ai beni terreni, il dominio delle passioni e un più diretto contatto con il divino, che viene perseguito in forme individuali e solitarie, l'eremitismo, oppure comunitarie, il cenobitismo. Però proprio i monaci, che appunto perseguono questo ideale di distacco dal mondo, ebbero, come ho prima accennato, un'importanza decisiva nella vita politica e culturale dell'Alto Medioevo, perlomeno fino al XII secolo, e nel plasmare la civiltà medievale e dare, per così dire, anche un input all'Europa, alla nascita dell'Europa. Non a caso San Benedetto è il patrono d'Europa. Come mai questo? E allora bisogna appunto partire da lontano, dalla regola che, come sapete, fu composta attorno al 540 da San Benedetto a Monte Cassino, che si impose in Occidente sulle altre regole monastiche e dal IX secolo divenne il testo normativo fondamentale per i monaci. La formula con la quale viene spesso ricordata la regola benedettina è ora et labora, che però non c'è in realtà nella regola, non si legge così, anche se per molti versi ne riassume molto bene lo spirito. L'ozio è nemico dell'anima e perciò i monaci in determinate ore devono attendere al lavoro manuale e in altre ore anch'esse determinate alla lettura spirituale. Il monaco è un operaio di Dio, non può concedere nulla all'ozio. Molte ore della sua giornata devono essere dedicate all'attività manuale e a quella intellettuale. Il governo è affidato all'abate, cui compete l'obbligo dell'insegnamento, ispirato al principio che non deve stabilire né ordinare nulla che sia contrario alla legge di Dio. Ha la responsabilità del comportamento dei monaci, della sua comunità, dei quali dovrà rendere conto davanti a Dio. Nei chiostri del monastero, che è definito il monastero officina, officina delle buone opere, è un'officina delle buone opere, il monaco che all'atto della professione ha promesso la stabilitas, cioè il legame con il luogo dove fa la professione, restare lì dove si fa la professione monastica, la conversatio morum, la conversione dei costumi e l'obbedienza, il monaco realizza un programma di vita spirituale e di pratica dell'ideale evangelico, che è l'Opus Dei, l'ufficio divino, che è la più importante sua occupazione. Non si deve anteporre nulla all'ufficio divino, prescrive la regola. Il lavoro, l'attività intellettuale hanno finalità soprattutto ascetiche. Sono mezzo di elevazione spirituale, esercizio da praticare accanto agli altri previsti dalla regola. Sono anche occasione concreta di esercitare la carità verso innanzitutto i confratelli, ma poi anche verso i deboli, quindi i bambini, i malati, i poveri, i pellegrini, nei quali si deve vedere Cristo. Dunque, nel dettato della regola c'è di fatto una larga ispirazione sociale che si manifesta, ad esempio, con una rivalutazione che è rivoluzionaria del lavoro manuale. Il lavoro manuale era poco stimato dai romani, per i quali valeva l'ozium, era considerato non degno del guerriero nelle società germaniche, e invece nel monastero diventa titolo di merito per quanti si consacrano a Dio nel monastero. Perché, dice la regola, allora sono veramente monaci se vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri e gli apostoli. A questa rivalutazione del lavoro sul piano ascetico e sociale si accompagna anche un senso nuovo della dignità dell'uomo, al quale si offre non solo una speranza di salvezza eterna, ma anche una possibilità di riscatto materiale dall'avvilimento, dalla miseria, dall'ingiustizia, dall'ignoranza cui il mondo li condanna. Non c'è più in monastero distinzione tra schiavi e liberi, perché, dice la regola, sia schiavi sia liberi in Cristo siamo tutti una cosa sola e siamo ugualmente arruolati al servizio di un solo Signore. Non c'è distinzione di persona presso Dio. In monastero scompaiono i privilegi basati sull'appartenenza ad un ceto, ad una casta, ad un ordine sociale, compresa quella sacerdotale. L'autorità non deve essere dominio, ma servizio della comunità, in particolare dei più deboli. Entro questi limiti, anche l'obbedienza dei monaci, nei quali si riconosce e comporta fatica, trova una garanzia ed una protezione. Ora, questa regola è stata composta nel 540, VI secolo, in una società devastata, al centro di un vero e proprio passaggio di civiltà, dalla civiltà antica al Medioevo nascente, caratterizzata da disuguaglianze fortissime, incommensurabili, disuguaglianze sociali, disprezzo per il lavoro manuale, sfruttamento dei deboli, violenze fisiche, inquietudini spirituali. Ora, in questa società, il monastero indica una via d'ordine. Si stabilisce il primato di una vita ordinata, di una vita comunitaria, di una gerarchia secondo i meriti, spirituali, ma secondo i meriti, e non secondo la condizione sociale. Si rivendica, l'ho detto e ripetuto, il valore del lavoro manuale, della rinuncia a favore del bene della comunità, dell'impegno nel soccorrere il prossimo, soprattutto mediante la pratica dell'ospitalità, che è tipica dei monasteri benedettini. Tutto ciò costituisce un elemento innanzitutto proprio di stabilità, è un punto di riferimento per una società che non sa dove va a finire, una società dissestata, disgregata. Il monastero è un luogo d'ordine in una società civile sconquassata, immiserita dalla guerra. Il VI secolo è il secolo della guerra greco, cosiddetta greco-gotica, cioè fra bizantini e ostrogoti. Per 30 anni l'Italia è devastata, letteralmente la gente è ridotta alla fame, ci si mangia l'un l'altro, ci sono episodi di cannibalismo anche. E poi l'età, il V secolo, delle pestilenze, vabbè, e delle nuove invasioni longobardi. E in questo mondo il monachesimo, i monasteri, appaiono sempre più una forza ricostruttrice, aperta al futuro in qualche modo, che dà speranza sul piano religioso, ma in qualche modo anche su quello sociale e latamente politiche. Le abbazie non offrono ad umili e potenti solo una speranza di salvezza spirituale, ma anche di organizzazione di disciplina economica, per esempio. In quel mondo sconvolto offrono un lavoro ordinato ai contadini e sono un punto di riferimento per aristocrazie, regge e signori locali. Ecco allora un fenomeno diffusissimo, cioè si moltiplicano le donazioni, i lasciti, le concessioni che ampliano sempre più il patrimonio fondiario delle abbazie. Le famiglie dei potenti fondano monasteri per farne vere e proprie sacrali di famiglia, luoghi della memoria dove si innalzano le tombe degli antenati. Nelle abbazie convergono i maschi di famiglia inadatti alle armi, che comunque intendono votarsi al combattimento spirituale per convincere una società guerriera alla conversione e a seguire il Vangelo. Il linguaggio è anche un linguaggio guerresco. Il monaco nel cenobio, nel monastero, combatte contro le passioni, combatte contro i demoni, combatte contro tutte le tentazioni. È un combattimento. Più che battaglie, non sono naturalmente battaglie sul campo, ma battaglie spirituali. E nel monastero trovano rifugio anche donne che non si sposano e vedove molto spesso. Quindi i cenobi, i monasteri, le abbazie diventano centri ove convogliare anche, mettere al sicuro patrimoni immobiliari e posti avanzati di controllo del territorio. Molte famiglie, nobili, ricche, potenti, fondano dei monasteri anche ai confini, nei luoghi delicati, diciamo, nei luoghi strategici dei loro possessi e delle loro terre, e questi monasteri sono a volte delle vere e proprie fortezze, anche se sono fortezze di preghiera, come è stato detto. Ora, l'appoggio dei sovrani e il favore papale, il radicamento nelle società locali e nello stesso tempo la creazione di reti monastiche a raggio europeo, grazie allo sviluppo di ordini diversificati, anche se radicati nella regola di San Benedetto, i cluniacensi, i cistercensi, i vallombrosani, i camaldolesi, una intensa attività culturale, sistemi organizzativi e forme di gestione patrimoniale adeguate ai tempi, il mondo delle campagne, il lavoro, la proprietà fondiaria organizzata nel cosiddetto sistema curtense, nella curtis, in cui c'è una parte gestita direttamente dal proprietario, in questo caso il monastero stesso, e un'altra parte concessa invece ai coloni. Questo sistema anche di organizzazione della proprietà fondiaria si inserisce pienamente nel mondo signorile e feudale del X-XII secolo e fanno sì che il monachesimo impronti di sé la società medievale e in qualche modo nell'XI-XII secolo i monasteri diventano una realtà totalizzante. La vita monastica appare a loro l'espressione più alta dell'ideale di perfezione cristiana. Le abbazie sono i massimi centri di strutturazione religiosa e organismi in qualche modo e per molti versi globalizzanti. Claustrum est omnibus omnia. Il chiostro è tutto per tutti, Così si scrive tra XI e XII secolo un anonimo autore di un'opera intitolata appunto De vita claustrale, sulla vita claustrale. Nell'universo simbolico di quest'autore, il chiostro costituisce la meta ideale per tutti. Ed è il centro di vita che può appagare le aspirazioni di principi che fuggono le tempeste della guerra, può essere il monastero un riparo per i mercanti che rinunciano alle loro preoccupazioni finanziarie, può essere un riposante letto, dice l'autore, per i servi, un asilo pari ad un solido castello per i cavalieri, una scuola di virtù per tutti. Insomma, il monastero risponde a tutte le esigenze. In realtà, nel undicesimo e poi dodicesimo secolo, la cultura egemone è proprio quella monastica. Se oggi noi viviamo in una cultura sostanzialmente economicistica, dominata, diciamo così, dominata, in cui l'economia è egemone, nell'undicesimo-dodicesimo secolo era quella monastica la cultura prevalente, le categorie del pensiero, i modelli di vita si venivano offerti pure proprio dall'esperienza dei monaci. Ora, d'altra parte, il monachesimo è fortemente legato al mondo agricolo, alla terra. Lo sappiamo, quali meriti hanno acquistato i benedettini, per esempio, nel campo della bonifica, del riordinamento stradale, della canalizzazione delle acque, delle tecniche agricole. Quali tracce abbia lasciato la loro opera nelle campagne è anche a grandi linee conosciuto. Anche la toponomastica, per esempio, contemporanea, ne conserva le tracce, Granze, questi paesi che hanno questi nomi, in realtà Granze deriva da Granica erano i grandi depositi di cereali, per l'appunto, per lo più di monasteri, soprattutto di ispirazione cistercense, così come Cella, insomma, la toponomastica è un indice fra i tanti, a parte i resti dei monasteri ovviamente che ci sono ancora oggi. Però quello che io voglio sottolineare è appunto questo legame con la terra e con le attività agricole che si connette a un principio fondamentale dell'essere monaci. Da una parte la lontananza dalla città, la ricerca della solitudine. Dall'altra la stabilitas loci, che è propria del mondo degli agricoli, lo stare in un posto, vivere anche tutta la vita in uno stesso posto, coltivando la terra e traendo dalla terra il proprio sostentamento. Però, fra XII e XIII secolo, l'Occidente vede rinascere la città, la cui centralità tipica del mondo romano si era allentata ed era andata largamente ridimensionandosi nei primi secoli del Medioevo. La rinascita cittadina significa molte cose, significa sviluppo dei mercati, della mercatura, delle attività artigianali, significa circolazione monetaria, significa mobilità della popolazione, significa viaggi, spostamenti, nuova cultura urbana, nuova forma politica in Italia soprattutto, e cioè il comune, che significa governo di élite cittadine, via via base sociale più ampia, che progressivamente si sganciano dal potere dei grandi e piccoli feudatari variamente legati all'impero, sottraggono diritti di giurisdizione, tasse, gabelle, bassa giustizia ai detentori, ai grandi signori, ai grandi feudatari, fra i quali vanno inseriti anche vescovi e abati, che spesso avevano ottenuto questi diritti per concessione imperiale. Questa nuova situazione, la nascita del comune, manda in crisi il monachesimo legato al mondo rurale, all'organizzazione signorile del potere, alle aristocrazie fondiarie. Proprio nel XII e poi nel XIII secolo fanno la loro comparsa forme nuove di vita religiosa, destinate ad affermarsi nel corso del 200, per esempio con gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, che sono invece legati al mondo cittadino, e del mondo cittadino sono espressione anche dal mondo cittadino traggono per esempio l'itineranza, lo spostarsi continuo, la rottura delle gerarchie tradizionali, il costituirsi di fraternite in cui, di uguali e così via. Il processo di cambiamento è lungo però e disuguale. Non tutto nel monachesimo è crisi. Riforme e adattamenti del mondo monastico rallentano spesso il declino e in alcuni casi fanno sì che addirittura proprio nell'età dei comuni il monachesimo non crolli ma vigoreggi. Ed è questo il caso di Padova. Padova è un campione straordinario di questo adattarsi del monachesimo benedettino, del trovare le vie per rinnovarsi pur rimanendo fedeli all'ispirazione della regola. A Padova, il centro più religioso più antico e prestigioso, lo avete sentito, lo sentirete ripetere, è un monastero di città, e cioè Santa Giustina. A Santa Giustina, come sapete, nell'area di Santa Giustina riposavano i corpi del protovescovo, del supposto primo vescovo di Padova, San Prosdocimo, della martire Giustina. In quell'area una serie eccezionale di rinvenimenti, di invenziones, portò fra XI e XII secolo alla scoperta delle reliquie dei santi Massimo, Giuliano, Felicita, dei santi innocenti, di San Daniele Levita e martire. Insomma, le origini cristiane di Padova hanno la loro più alta testimonianza proprio a Santa Giustina, e nell'area di Santa Giustina che ospitava i corpi dei santi martiri e degli evangelizzatori di Padova e del Veneto. D'altra parte, il monastero era anche un centro di potere, di giurisdizioni, soprattutto di grandi estesi latifondi, soprattutto nella parte meridionale del territorio padovano, ma era anche appunto sacrario di memorie cittadine. E a un secolo di distanza dalla propria comparsa, il comune di Padova, di cui abbiamo le prime attestazioni negli anni 30, nel 1136-38, il comune di Padova riconosce a Santa Giustina questo suo ruolo. Il 27 giugno 1230 siamo nel Palazzo della Ragione, e c'è una riunione. Al suono della campana grossa del comune, dinanzi ad autorità religiose e civile, si riunisce il Consiglio dei 400 per deliberare circa la concessione ai monaci di Santa Giustina di trarre acqua attraverso un canale dal Bacchiglione presso Santa Croce, sino alla fossa comunale che passava presso Pontecorvo, il canale appunto Santa Chiara Pontecorvo. L'atto solenne riconosceva al monastero una posizione speciale nella città, che giustificava l'attenzione e il favore delle autorità comunali. Quel luogo, si dice nel documento, innalzato quasi a speciale protezione del comune di Padova, meritava per l'appunto dal comune a sua volta protezione sopra tutti, secondo il comandamento divino, onora il padre e la madre se vuoi vivere lungamente sulla terra. Fate attenzione, il palazzo della ragione dove si teneva quella cerimonia era stato innalzato da pochi anni, 1219, siamo nel 1230. Lì, sul versante orientale del palazzo, era stata costruita anche la cappella del palazzo ed era stata dedicata a San Prosdocimo, e l'ufficiatura di quella cappella era stata affidata al parroco della vicina chiesa, che oggi è scomparsa, di San Martino. Ora, tutti questi atti, queste dichiarazioni, sono estremamente significative. Nel momento in cui si dedica a San Prosdocimo, primo, forse, supposto, primo vescovo, allora lo si credeva, primo vescovo e compatrono della diocesi di Padova, nel momento in cui si dedica al San Prosdocimo la chiesa del palazzo e la si affida ai sacerdoti della parrocchia nella quale il palazzo era stato costruito, il comune padovano sottolineava i propri legami con la chiesa vescovile e con il suo clero curato. Il legame con Prosdocimo, la chiesa vescovile, il clero della parrocchia, delle parrocchie e della parrocchia di San Martino in particolare. D'altra parte, motivando la concessione d'acqua al monastero di Santa Giustina con il riconoscimento di uno speciale rapporto con quell'abbazia, esaltava il vincolo stretto che esisteva fra il comune, l'istituzione comunale, e la più antica comunità monastica di Padova, Santa Giustina. Il monastero era stato innalzato a protezione quasi del comune di Padova, che a sua volta prometteva protezione ai monaci. L'orgoglio municipale trovava uno dei suoi riferimenti nella abbazia. Non a caso, secoli dopo, nel 400, il cronista Michele Savonarola, in un'opera in cui esalta le bellezze di Padova, fa le lodi di Padova, ricorda con orgoglio che nella chiesa di Santa Giustina erano riuniti un così gran numero di corpi santi che neppure una città, addirittura una grande provincia, sarebbero stati sufficienti ad onorarli. Potenza, prestigio di questa Santa Giustina sarebbero stati del resto confermati pochi anni dopo, nel 200, di quella dichiarazione del comune, quando nel 1239 giunse a Padova addirittura l'imperatore Federico II, il quale Federico II fu ospitato e soggiornò nel Palatium Abatis di Santa Giustina. La residenza per mesi di Federico II fu a Santa Giustina, nel palazzo dell'abate, il quale abate era allora Arnaldo da Limena, onorò l'imperatore, era molto amante della munificenza, della largitas, appunto, della munificenza, onorò l'imperatore con bei doni. Dopo che nel 1239, mentre stava qui a Padova, Federico II fu scomunicato da Papa Gregorio IX, Santa Giustina divenne il centro di colloqui politici, di una frenetica attività politica, come scrive il contemporaneo cronista Rolandino da Padova: «Multa et magna fiebant secreta concilia apud monasterium Sancte Giustine, singulis noctibus et diebus». Si tenevano in Santa Giustina incontri continui, incontri segreti, conciliaboli, presso quel monastero di notte e di giorno. Allora però, 1239, la situazione politica era cambiata ed era mutato il panorama religioso e monastico di Padova. Stava cambiando, era cambiato. Nella prima metà del 200, la Chiesa, soprattutto negli anni 30, diciamo, la Chiesa e la città di Padova sono sollecitate in realtà a raccogliere la sfida di uno straordinario processo di trasformazione della società, un processo di trasformazione che investe gli assetti politici, le istituzioni, crea nuovi ceti, porta alla ribalta nuovi protagonisti della vita sociale e politica, nuove ricchezze e nuove povertà, stimola il formarsi di una nuova cultura. È l'età, questi decenni, sono l'età in cui si consolidano le istituzioni comunali, che poi però verranno presto travolte, come vedremo, dall'apparire sulla scena politica della figura di Ezzelino da Romano, che dal 1237 e per 20 anni domina la città e il Veneto di terraferma. È quella l'età in cui emerge il populus, difficile dire quale sia la sua vera connotazione sociale, ma certo che si allarga la base di coloro che partecipano in qualche modo al governo e al potere nella città, e comunque sono un soggetto primario della vita politica e sociale. È l'epoca della nascita dell'università, 1222 la data tradizionale. Sul piano religioso in generale è l'età di San Francesco, di San Domenico, in Padova è l'età di Sant'Antonio, esponenti questi tutti di movimenti religiosi nuovi, appunto gli ordini mendicanti, per i quali la povertà evangelica era il banco di prova di ogni vera vita cristiana. Una povertà che, diversamente da quella monastica, non era soltanto individuale del monaco. Il monaco non poteva possedere, la comunità sì, e a volte i monasteri avevano immense ricchezze. Nel caso invece dei francescani, dei domenicani, neppure la comunità può possedere nulla. La povertà è individuale e della comunità. Padova, sino agli anni 30, è una città in crescita che nel giro poi di un secolo, salvo la parentesi ezzeliniana, passerà da circa 12.000 abitanti a 35-40.000 abitanti. Una città medio-grande. Nel primo 200 è un enorme cantiere. Pensate, 1219 Palazzo della Ragione, poi dopo la morte di Antonio, dopo però anche lì non sappiamo bene, insomma, l'età ezzeliniana, la chiesa di Sant'Antonio, poi la chiesa di Sant'Agostino dei Domenicani dal 1226, non c'è più, è la bellissima chiesa che si vede nelle stampe, nell'area della caserma Piave, nell'area della caserma Piave. La chiesa, questa è nella seconda metà del 200, la chiesa degli Eremitani. E poi tutta una rete stradale che si estende a raggiera verso la Saccisica, verso Vicenza, costruzione di canali, Padova-Monselice ad esempio, impianti di mulini. Veramente Padova in questi decenni è un cantiere aperto, è un cantiere aperto. Non parlo di chiese minori, adesso non è questo il mio tema e forse Grandi se ne avrà parlato. Certo poi è che Padova è il centro di una rete internazionale di rapporti culturali con l'università straordinaria, studenti che vengono da ogni parte d'Europa, tranne la parentesi ezzeliniana, poi ne parliamo. È dunque una realtà dinamica di fronte alla quale il mondo tradizionale benedettino perde colpi. La stessa abbazia di Santa Giustina, molto omaggiata anche dall'imperatore, molto prestigiosa, venerata dal comune, però dà segni di stanchezza. Ricca e potente, sembra non soddisfare più del tutto gli stessi suoi monaci, che hanno, alcuni dei quali hanno aspirazioni ascetiche di maggiore severità, di maggior rigore, vanno alla ricerca di un'esistenza più austera, non compromessa da cure e preoccupazioni mondane. E quindi fra XII e XIII secolo alcuni monaci, fra cui proprio un abate, l'abate Stefano, lasciano Santa Giustina e vanno sui colli, sul Venda, si rifugiano nell'eremo e conducono vita eremitica e solitaria nell'eremo del Venda. Traballano anche i rapporti con l'aristocrazia locale, la società padovana rivolge le proprie attenzioni e la propria beneficenza ad altre comunità religiose, per esempio i lasciti testamentari non si indirizzano più verso Santa Giustina, ma verso altre chiese, altri monasteri. Di fronte a queste incipienti e poi crescenti difficoltà della grande abbazia, si profila però una novità che dimostra la vitalità del mondo monastico padovano. Nei primi decenni del 200, qui l'avrete sentito parlare ampiamente dal massimo esperto di questo ordine che è Giannino Carraro, nasce appunto l'Ordo Sancti Benedicti de Padua o dei monaci albi. Avevo portato qualche foto, non molte, quindi non avete perso molto, qualche fotografia in cui pensiamo che però è già stata proiettata l'immagine del beato Giordano Forzatè, tratta dal codice Forzatè capo di lista, il beato a cavallo vestito di nero, ma in realtà è un errore perché doveva essere vestito di bianco, perché è fondatore dell'ordine di San Benedetto, nato nella chiesa di San Benedetto di Padova, dei monaci albi, cioè vestiti di bianco. Questi monaci, per le proprie caratteristiche, testimoniano la straordinaria capacità del monachesimo locale di adattarsi alle condizioni della vita sociale e politica segnate dalla rinascita cittadina del 200. Credo appunto che un esperto come Giannino Carraro vi abbia dato ampiamente notizie e informazioni. Nato nel monastero di San Benedetto Vecchio, da una figura straordinaria, cioè il beato Giordano Forzatè, si estende a una ventina di monasteri cittadini e del territorio di Padova. Questo ordine si caratterizza per il rifiuto delle giurisdizioni, il rifiuto del titolo di abate al capo della comunità, è il priore, Giordano Forzatè non è un abate ma un priore, l'apertura al mondo femminile nelle forme dei monasteri doppi, questa interessantissima istituzione di cui avrete sentito parlare, cioè monasteri dove vivevano assieme comunità di uomini e di donne, divisi però fisicamente dalla chiesa, che però era comune, per cui le celebrazioni erano comuni, e anche i monaci e le monache si ritrovavano nel capitolo. Inglobamento di comunità appunto miste di uomini e donne, che per esempio inizialmente venivano da esperienze presso ospedali e ospizi, esperienze caritative, per esempio San Giacomo di Monselice, oppure qui a Padova San Giacomo di Pontecorvo ed altri. Rapporto stretto con la chiesa locale, dipendeva dal vescovo, l'ordine di San Benedetto di Padova, rapporto poi strettissimo, ecco l'aspetto politico, con il comune e con la società comunale. Gli antichi statuti del comune, credo che l'abbiate sentito, si conservavano dove? Dove stavano il testo legislativo fondamentale del comune? Beh, si conservavano in copie a San Giovanni di Verdara, l'ospedale militare, che era Monastero Albo, Santa Maria in Vanzo, la chiesa del seminario, Monastero Albo, Santa Maria di Porciglia, che si trovava, non c'è più, nell'attuale piazzale Boschetti, nell'area dell'attuale piazzale Boschetti, e poi San Benedetto Vecchio, che era la casa madre, per così dire. Ora, San Benedetto Vecchio, che era appunto la più importante di queste case monastiche, si tenevano anche dei registri del comune. Per esempio, uno dei tre libri dei debiti del comune, prima che il comune aveva prima dell'arrivo di Ezzelino da Romano. E si conservava lì uno dei tre libri con l'elenco dei notai padovani che erano autorizzati ad esercitare la professione. Quindi i tipici libri del comune erano conservati in questi monasteri. La diffusione fu prevalentemente, l'ho detto, cittadina: San Benedetto, San Giovanni di Verdara, Santa Maria in Vanzo, Santa Maria di Porciglia, Santa Cecilia. Nel territorio padovano, sui colli o in pianura, naturalmente a Polverara, Pontelongo, Urbana, Monselici, sui colli sul Venda, Orbise, Covolo. Solo due monasteri erano fuori diocesi, solo due. Uno in realtà era vicinissimo, era Santa Maria di Quarta a Selvarzano, che allora era sotto Vicenza, nella diocesi di Vicenza, e il rudere di Santa Maria di Quarto si potevano ancora vedere fino a qualche anno fa, adesso non so se restino. E poi un monastero, questo sì, lontano, che è la Santa Giustina di Serravalle, a Vittorio Veneto, una chiesa, e questo è interessante proprio perché questo monastero nel 1228 entrò a far parte della congregazione dei monaci albi per motivi schiettamente politici, cioè era di mezzo l'alleanza tra Padova con i Caminesi che dominavano appunto lì a Serravalle. Ora, a fondare questo nuovo ordine, che ufficialmente si costituì nel 1224, con un'impronta, l'abbiamo visto, schiettamente cittadina e comunale, e ispirazione ideale rispondente alle nuove esigenze, alle richieste della società, lavoro con le proprie mani, c'erano anche dei piccoli laboratori, opifici, gestivano mulini questi monaci, valorizzazione del ruolo della donna nei monasteri doppi. Il fondatore di questo ordine fu, come abbiamo detto, Giordano Forzatè, della potente famiglia dei Tanselgardi, vassalli del vescovo di Padova nella Saccisica, ed erano esponenti importantissimi dell'aristocrazia consolare del comune. Non mi dilungo sulla vita, perché bisognerebbe fare un'altra conferenza, di Giordano Forzatè, sulla sua attività, ma mi limito a ricordare, per quello che qui ci interessa, per il rapporto tra monachesimo e politica, i giudizi che vennero dati su di lui e dai contemporanei. Rolandino di Padova, il più grande cronista padovano del 200, dice che nel 1229 i padovani, guidati dal loro podestà, con l'aiuto del patriarca di Aquileia e del marchese d'Este, si preparavano a fare guerra a Treviso, ai trevigiani che avevano occupato Feltre e Belluno. E allora, per cercare invece di evitare la guerra, giunsero in città i rettori della Lega Lombarda che, con l'aiuto del priore di San Benedetto, Giordano Forzatè, appunto, cercarono di bloccare la spedizione. E Giordano, dice Rolandino, che gli esponenti della Lega ricorsero anche all'aiuto del priore di San Benedetto, in quo multum civitas padue confidebat, nel quale la città di Padova aveva molta fiducia, verso il quale aveva molta fiducia. 7 anni dopo, Federico II occupa Vicenza, dove il marchese d'Este era stato eletto dal comune dallo stesso Giordano Forzatè. Giordano Forzatè aveva eletto insieme al comune il podestà di Vicenza. Giordano Forzatè, cuius arbitrio Padua et Vicentia voluntarie subiacebant, al cui arbitrato, Padova e Vicenza si sottomettevano volontariamente. Ancora, la caduta di Vicenza nelle mani di Federico II aprì le porte alla presa di Padova da parte di Ezzelino da Romano. Nei mesi precedenti il podestà padovano e Giordano Forzatè, con i consiglieri del comune, tennero molti incontri per decidere il da farsi. Finalmente furono eletti 16 maggiorenti che dovevano far fronte all'emergenza, 16 esponenti dell'aristocrazia padovana che dovevano fronteggiare questo pericolo imminente che veniva da Ezzelino. Ma questi bravi personaggi, tranne due, trovarono di meglio che andarsene, che tradire. Passarono dalla parte di Ezzelino, tranne due, lasciarono scoperto sostanzialmente il comune, sicché il 25 febbraio 1237 Ezzelino entrò in città. Alla fine dello stesso anno, poi, fingendo di voler discutere con lui alcune questioni, fece arrestare Giordano Forzatè e il monaco non tornò più vivo a Padova, che, dice Rolandino, egli non aliter rex erat quam regit pater familias domum suam, che il Giordano Forzatè, che aveva retto Padova non diversamente da come un padre di famiglia, un pater familias, regge la propria casa. Era così prestigioso, importante, era un vero leader che di fatto reggeva Padova come un pater familia. L'incarcerazione di Giordano è narrata anche da un altro cronista anonimo, il cronico Marche Tarvisinette Lombardie, che ricorda fra l'altro che i padovani chiamavano Giordano patrem padue, padre di Padra, propter honestatem et morum probitatem at quiescentia. Lo chiamavano padre di Padova per l'onestà, la probità dei costumi e la scienza. Guardate che non è secondario che un comune chiami un ritenga un religioso padre della patria. Indica due cose: da una parte questo bisogno anche di questa nuova realtà, perché tutto sommato non sono poi molti decenni che c'è il comune, il bisogno di un padre della patria, e Giordano Forzatè è il primo padre della patria per il comune di Padova. L'altro sarà Sant'Antonio, più o meno contemporaneo. Sono due padri della patria, due religiosi. A Venezia non è così. Nello stesso tempo, padre della patria è il doge Pietro Ziani. Anche lui pater pare. È un momento in cui i comuni sentono il bisogno di avere dei padri della patria. Padova sono due religiosi. Anche un cronista che non amava il priore di San Benedetto ed era schierato a favore di Ezzelino, cioè Gerardo Maurizio, considerava il Forzatè tucius discordiae marche actorem et principe, cioè il responsabile della discordia di tutte della marca. Conveniva però sul fatto che paduani, regebantur in totum, erano retti in tutto dal consiglio di quel monaco, il quale in realtà estendeva la sua influenza su tutto il Veneto della terraferma, tranne Venezia. In definitiva, i cronisti duecenteschi danno un giudizio unanime, riconoscono in Giordano Forzatè, oltre al fondatore dell'ordine dei monaci albi, l'ispiratore della politica di Padova del primo 200, l'arbitro tra famiglie, fazioni, città, un leader influentissimo, capace, con quella che noi oggi diremmo la moral suasion, di influenzare tutta la vita politica del Veneto di terraferma. Il quale Veneto di terraferma, però, a partire dagli anni 30 del 200, deve fare i conti con un uomo politico e un signore della guerra, terribile e per molti versi comunque eccezionale, e cioè Ezzelino III da Romano, figlio di Ezzelino II, detto, guarda un po', il monaco, perché Ezzelino II, padre di Ezzelino III, aveva trascorso gli ultimi anni di vita e chiuso i suoi giorni in religiosa conversazione, quindi dedito alla religione, in religiosa conversazione, tabito anche con l'abito da religioso, nel monastero di Santo Spirito di Oliero, che egli stesso aveva fondato e assoggettato all'abbazia di Santa Croce di Campese presso Bassano. Dunque Ezzelino III, il famoso Ezzelino, figlio di Ezzelino II, il monaco. Bassano, Treviso, i castelli di Onara e di Romano erano stati il centro di potere degli Ezzelini, dai quali poi essi avevano progressivamente allargato la propria influenza e appunto il proprio potere in un'area prealpina tra i territori di Treviso e di Vicenza, non lontani da quelli di Padova, rovesciando poi la politica del padre, che era stato filo papale, Ezzelino II, guelfo se volete, Ezzelino III dal 1232 si schierò in realtà con Federico II e rimase poi il più fedele, anche se molto autonomo, alleato dell'imperatore, conquistando progressivamente Verona, Padova, Treviso, Ceneda, Feltre, Belluno, insomma appunto tutto il Veneto di terraferma, e allargando poi proprio di fatto il proprio potere verso il Trentino, Mantova e Brescia. Ora è chiaro che non abbiamo tempo di parlare di Ezzelino da Romano, ci vorrebbe più di una conversazione. Qui basta ricordare una cosa importante, e cioè che con lui comunque si supera la dimensione politica strettamente cittadino comunale, per estendersi appunto ad un'area più vasta, in cui il potere sovracittadino del dominus non è signore di Padova, signore di Verona, signore di Treviso, a parte che a Treviso c'era il fratello Alberico, ma domina un'area nella quale in qualche modo si può configurare un abbozzo di signoria regionale. Insomma, il Veneto comincia ad esistere, qualcuno dice, ad acquisire una propria identità proprio da questo unitario, da questo momento, con Ezzelino. Certo è che con questo allargamento di orizzonti i cronisti, che tradizionalmente sono ancorati ad una visione municipale, locale, municipalistica, cittadina, annalistica della narrazione, sono costretti, come nel caso di Rolandino, a scrivere cronache che inevitabilmente non si concentrano più su questa città, l'altra città, ma sull'intera Marca. Rolandino scrive appunto i cronica in factis et circa facta Marche Trivixana, cioè i fatti, gli avvenimenti riguardanti la Marca Trevisiana, cioè il Veneto di terraferma. Però poi, per quello che qui interessa, deve anche essere sottolineato il fatto che la figura del tiranno, come poi finì per apparire ed essere ricordato, influenzò profondamente anche la vita religiosa, non tanto perché spogliò dei loro beni molte chiese, molti monasteri, costrinse alla fuga molti vescovi, perseguitò molti religiosi, ma perché finì con l'influenzare persino i modelli di santità, ponendosi come l'antagonista dei santi come incarnazione diabolica agli occhi degli scrittori di vita dei santi, degli agiografi, che appunto narrarono la vita e i miracoli di quei religiosi. Vale la pena appunto ricordare che nel XIII secolo Padova fu una straordinaria fucina di santi e beati, nessuna città ne ha altrettanti nel 200. E li elenco: Sant'Antonio, Beato Luca Belluti, Beata Elena Inselmini, Beato Arnaldo da Limena, Beato Giordano Forzatè, Beata Beatrice d'Este, Beato Compagno Ungarelli, Beato Antonio il Pellegrino, Beato Coscienzo da Campo San Piero. Non è una litania, sono 9 santi, tutti vissuti nel 200, spesso in relazione fra di loro. 4 sono monaci o monache: Arnaldo, Giordano, Beatrice, Compagno. 1 è laico, però legato al mondo monastico, cioè Antonio il Pellegrino. 3 sono francescani: Antonio, Luca Belluti, Elena Inselmini, e uno è un sacerdote secolare, Crescenzio, da Campo San Piero. Alcuni morirono prima dell'instaurarsi della dominazione di Ezzelino, Crescenzio, Elena e Beatrice, altri come Antonio ebbero sì a che fare con Ezzelino, ma in fondo marginalmente, altri però furono perseguitati e soccombero, e guarda caso appartenevano proprio al mondo monastico. Giordano Forzatè fu incarcerato, buttato in prigione, successivamente fatto liberare da Federico II, ma esiliato per sempre da Padova. Arnaldo, l'abate di Santa Giustina, nonostante che Federico II inizialmente estendesse su di lui la propria protezione, finì anch'egli in carcere ad Asolo nel 1246, fu fatto imprigionare da Ezzelino e lì morì il 10 febbraio del 1255. E ci si potrebbe anche chiedere perché proprio i due monaci, Giordano Forzatè e Arnaldo da Limena, fossero i più duramente colpiti. In realtà essi erano i veri pericoli politico-religiosi per Ezzelino, sia per il prestigio personale che avevano, abbiamo detto, di Giordano Forzatè, sia per il ruolo che rivestivano. Arnaldo da Limena era comunque, dopo il vescovo, la massima autorità religiosa in Padova. Nella ricostruzione dei cronisti sono loro, questi due monaci, dei grandi avversari del tiranno. Quando muore, viene arrestato Arnaldo da Limena nel 1246, un agiografo descrive l'avvenimento, e anche un cronista, come un factum lacrimosum, e si esprime così, traduco: Ezzelino, ministro di Satana, sitibondo, carnefice del diavolo, sitibondo, bevitore di sangue umano, nemico della Chiesa, rifugio degli eretici, mise mano a un caro esponente della Chiesa, cioè l'abate di Santa Giustina Arnaldo. Lo fece prendere, lui, un uomo giusto, buono, dei buoni costumi, caro al clero e al popolo. Dunque, al ministro di Satana, e Ezzelino è il ministro di Satana, carnefice del diavolo, si appone l'uomo di Chiesa onesto e giusto. Diventa questo, anche dopo la fine del dominio ezzeliniano, il leitmotiv nella rappresentazione della santità, del tutto in linea con l'ideologia del comune di Padova. Per il comune di Padova, dopo la caduta di Ezzelino, l'identità, diciamo, morale è cercata nel fatto della lotta alla tirannide. Il vessillo del comune di Padova dopo la caduta di Ezzelino è la libertas contro la tirannia che Ezzelino aveva esercitato, e contro tutti i tiranni come lui. Che diventa pure anche un'ossessione di Ezzelino, sto per terminare, questa specie di ossessione per Ezzelino investa un po' tutto, e anche il campo della santità, il campo monastico, si dimostra per esempio nella vicenda del beato Antonio Pellegrino, l'ultimo di cui parlerò. Chi era Antonio Pellegrino? Oggi c'è una via che lo ricorda, come per altri santi, per la Via Viuz. Costui era un giovanissimo esponente della famiglia abbastanza ricca e nota dei Manzi, figlio di un Marsilio di Andrea Carioto, di una madre dal nome Gentile, Dolcemia. Sprezzando il mondo, si era staccato dalla sua famiglia, si era messo in cammino, lasciando Padova, soggiornando per 3 anni presso un sacerdote, poi si era recato come pellegrino a Roma, a San Giacomo di Compostella, a Colonia, dove c'erano le reliquie dei re magi e delle 11.000 vergini. Poi, tornato in patria a Padova, siamo negli anni 60, fu respinto dalla famiglia, misconosciuto da 2 sorelle monache in Santa Maria di Porciglia, dove aveva cercato riparo. Morì in estrema povertà proprio presso Santa Maria di Porciglia il 31 gennaio 1267. Sulla sua tomba fiorirono miracoli e accorsero le folle. Questo scrive l'autore ignoto della vita del santo, che di sicuro non ebbe niente a che fare con Ezzelino da Romano. Eppure l'autore di questa vita, che scrive subito dopo gli avvenimenti, non rinuncia a chiamare in causa Ezzelino e dà appunto un suo contributo all'affermarsi dell'ideologia anti-ezzeliniana in Padova. Con accenti e richiami veterotestamentari al Dio della vendetta, con similitudini bibliche, condanna Federico II, il suo alleato Ezzelino, e nel preambolo alla vita di Pellegrino fa una descrizione terribile della marca, inquinata dalla corruzione, dall'ingiustizia, sulla quale si era battuta la ferocia del da Romano, così sconvolgente da costringere molti ad abbandonarsi alla delazione più selvaggia, a violare più elementari legami, rivolgendosi contro i loro stessi parenti. Ezzelino aveva spaccato pure le famiglie, aveva messo l'uno contro l'altro padri e figli. Questa è la premessa, questo è lo sfondo di rovine materiali e morali dal quale spunta un nuovo, scrive la geografo, piccolo fiore di semplicità e innocenza, cioè questo Antonio Pellegrino, il cui culto fu sostenuto, badate bene, più che dalla Chiesa, dal Comune e dai cittadini di Padova. Le folle si affollarono attorno alla chiesa del monastero di Santa Maria di Porciglia, ripeto, presso Piazzale Boschetti, dove c'era il sepolcro del giovane. Furono promulgati vari statuti nel 1269-72, 1300, per disciplinare la festa e la processione, che con la partecipazione di tutte le autorità politiche si svolgeva nella festività del Beato. I miracoli furono registrati dai notai del comune, non in curia, ma in comune, e conservati in comune, non in curia. Però le cose erano cambiate nella Chiesa, erano cambiate nella società civile. Il papato aveva avvocato a sé tutte le canonizzazioni, andava con i piedi di piombo nell'approvare i culti locali. Gli ordini mendicanti avevano preso definitivamente il sopravvento nell'orientare scelte, guidare le coscienze e gli orientamenti spirituali. Un frate minore, spesso tranciano i giudizi, Salimbene de Parma, scrive nella sua cronaca che i padovani, in quodam Antonio Pellegrino, stultizzaverant, erano diventati scemi per Antonio Pellegrino. Stolti per Antonio Pellegrino. L'ordo Sancti Benedicti de Padua, gli Albi, cui il monastero doppio di Santa Maria di Porciglia apparteneva, era troppo marginale, troppo debole nell'ambito della Chiesa universale per imporre una propria figura come santo. Il beato Pellegrino, laico in fondo, poi era stato anche respinto dalle 2 sorelle monache. Si era ormai aperta una nuova era, segnata dal declino del monachesimo dall'affermazione degli ordini mendicanti francescani, domenicani, ma anche carmelitani, eremitani, e Antonio di Padova era uno dei santi più acclamati, era il secondo santo dell'ordine dei frati minori dopo San Francesco. Sicché in questa situazione ai padovani che chiedevano al Papa la canonizzazione del beato Antonio Pellegrino, il Papa rispose: De uno vobis sufficiat Antonio, cioè vi basti un solo Antonio, ne avete già un altro, due sono troppi. Grazie.